Verso l'offensiva ucraina, 2. Editoriale. Si parla spesso di controffensiva ucraina. Spesso lo si fa in maniera superficiale. Un articolo in 4 parti sulle principali dinamiche da tenere in considerazione e che potrebbero influenzarla armi dirette e indirette. Quando diciamo che attaccando si va intrinsecamente in situazione di pericolo, ci riferiamo al fatto che inevitabilmente si entra nel raggio delle armi del nemico. Tra le varie classificazioni possibili, parliamo quindi di armi indirette e armi dirette. Armi dirette sono quelle che permettono di colpire direttamente l'avversario. Ti vedo, ti miro, ti sparo. Quindi fucili, mitragliatori, cannoni di carri armati, missili anticarro. Che si usano tutti a distanze relativamente brevi, entro max 3-4 km, di solito anche molto meno. Armi indirette sono quelle che uso da lontano senza davvero vederti, ma sfruttando qualcos'altro, o qualcun altro, che ti vede e mi dice dove sparare. Io quindi ti sparo, indirettamente. Ad esempio cannoni d'artiglieria, missili d'artiglieria, che si usano tutti a distanze relativamente lunghe. A causa di questa differenza, chi attacca inevitabilmente si trova a entrare progressivamente in due zone di pericolo. La prima è la zona dove il nemico può spararti con armi indirette. Sei ancora lontano dalle posizioni nemiche, tu puoi colpirlo con i tuoi missili e cannoni, ma ancora i tuoi soldati e carri armati non possono, gli altri sono troppo lontani. E, la fase dove ti stai ancora muovendo e avvicinando al nemico. E il nemico, con i suoi cannoni e missili, può già colpirti e distruggerti. Abbiamo visto molte offensive russe recenti fermate in questa fase, esempio recente. Vuledar, se riesci ad avanzare ancora, arrivi nella seconda zona, dove tu e lui potete finalmente colpirvi con armi dirette, a distanze progressivamente ridotte. Chi difende può sfruttare i ripari e le fortificazioni, se li ha, mentre chi attacca, dovendo avanzare, è generalmente più allo scoperto. Se questo è almeno abbastanza chiaro, arriviamo quindi a una considerazione chiave sempre presa dalla cipolla della sopravvivenza: non farti vedere. Questo aspetto include due ambiti principali. Non farti vedere fisicamente perché l'altro non ti spari, e non far vedere dove sono le tue forze per non far capire dove sei davvero diretto, se sei entro il raggio delle armi del nemico. Rimane da capire se lui ti vede. Se ti vede, ti può sparare e distruggere. Se no, puoi avanzare senza perdite e il concetto è semplicissimo, ma nella realtà implica problematiche enormi. Chi attacca sta andando verso il nemico, prima o poi è inevitabile che verrà visto. Evitare che accada troppo presto è una delle necessità dell'attaccante. Nella prima zona, cioè quando saranno ancora lontani dal nemico, gli ucraini dovranno ridurre il tempo in cui saranno esposti al fuoco indiretto nemico. In alcune aree, questo è difficile. Nella zona sud, area di Zaporozhye, Vuledar, e anche nella zona a nord della Crimea, il terreno è molto aperto, con pochi ripari e vegetazione generalmente ridotta. E, difficile nascondersi qui. Va meglio nelle aree a nord-est, zona da Bakhmut a Kremyn-Kupiansk, dove c'è più vegetazione e colline e dove gli stessi russi hanno potuto avanzare meno allo scoperto. La capacità ucraina di avanzare non visti quindi dipende innanzitutto da dove vogliono attaccare. Teniamo presente che attualmente il vedere è sia quello fisico con gli occhi e le telecamere, sia quello nel campo elettromagnetico. Radar, visori infrarossi, sorveglianza satellitare. L'utilizzo di droni da entrambe le parti ha un ruolo importante e anche il tempo atmosferico, che può rendere difficile l'impiego di certe tecniche, ma non tutte. In passato spesso si usavano molto le cortine fumogene, ma la tecnologia attuale le rende meno efficaci. Come avanzare? Più gli ucraini avanzeranno allo scoperto o comunque visti, e più i russi potranno cercare di colpirli con l'artiglieria, che è ancora il principale killer sul campo di battaglia. Punto. Mezzi corazzati sono utili, ma non sono indistruttibili. Puoi avere anche un Leopard 2 di ultima generazione, ma sotto un bombardamento di artiglieria servono a poco, il che porta alla necessità di pensare a come avanzare, oltre al dove e al quando, abbattere o rendere meno efficaci i droni avversari, disturbare i radar avversari, scegliere il terreno adatto per quel che si può, aiutano a ridurre il tempo di vulnerabilità allo scoperto. Anche il fuoco di controbatteria o di soppressione dell'avversario aiuta a ridurre la capacità nemica di sparare mentre avanzo. Poi c'è la questione dell'acquisizione, di cui parleremo successivamente. Nella zona a fuoco diretto finalmente gli ucraini potranno usare più efficacemente le proprie armi ed equipaggiamenti e sfruttare meglio il terreno, ma comunque si tratta di attaccare posizioni difensive che sono intrinsecamente meno vulnerabili di chi attacca. Di nuovo, come farlo conta? Sopprimere l'avversario, costringerlo a tenere giù la testa, attaccarlo rapidamente, colpirlo da dove non si aspetta. Sconfiggerlo non significa necessariamente ucciderlo, ma colpirne il morale perché non si difenda efficacemente, si arrenda e, o si ritiri. Ha però tenuto presente che anche quando viene conquistata una posizione, a quel punto si riapre la possibilità per chi difende di sparare lì con le proprie armi indirette. Lo abbiamo visto innumerevoli volte. Quindi non ci si può fermare. Vedere per capire. Il secondo ambito è quello del vedere dove sono in generale le tue forze. Punto. Paradossalmente, sfondare la prima linea è impegnativo, ma non la cosa più difficile. Tu sai che il nemico è lì, e ti sei preparato apposta per sconfiggerlo. Ma dopo? Il momento critico è sempre infatti colpire e sfondare la seconda linea. Cioè le truppe dietro. Dove sono? Lo so o devo scoprirlo? Sono poche, magari in ritirata, disorganizzate, oppure sono pronte a contrattaccare. Spiegavo infatti esistono due modi per difendere una posizione. Tenere il confine, o permettere l'avanzata e colpire quando l'attaccante entra in una zona prestabilita. Lo stesso vale per il nemico. Ha capito se quello che ha davanti è un diversivo o l'attacco principale? Sa con quante forze sto attaccando e quindi che minaccia sto portando davvero? Sa dove mi sto dirigendo dopo aver sfondato la prima linea? Ha capito il mio obiettivo finale? Ha forze per fermarmi? Era pronto o deve raccoglierle in tutta fretta? Questo si somma poi ad altri due aspetti. Riesco a mantenere la tabella di marcia prevista o rischio di farmi fermare prima di aver ottenuto i risultati sperati? Le mie perdite sono più pesanti del previsto. Ho ancora le forze per continuare? Per gli ucraini serve quindi il modo di continuare a monitorare le posizioni e i movimenti russi anche dietro al fronte, e modi per impedire al nemico di osservare i propri. Più il nemico fa fatica a vedere dove sono e dove sono diretto dopo aver sfondato la prima linea, meno sarà capace di reagire efficacemente. Potrebbe anche muovere le sue riserve in direzione sbagliata, o in ritardo. Sfondare la prima linea è importante, senza, finisce tutto subito. Ma è il secondo scontro, più che il primo, a determinare se l'offensiva avrà successo o se sarò fermato. Relativamente presto e con risultati minimi, successivamente è necessario parlare di acquisizione dei bersagli, che si lega all'essere visti e condiziona il come avanzare. Lo vedremo nella prossima parte. Lorenzo Nannetti. Immagine di copertina. Esempio di schema di seconda fase di generica offensiva, da FM390, pubblico dominio. Fonti. L. Nannetti, spiegare la guerra. Con una cipolla, il caffè geopolitico, 2022. Spiegare la guerra, con una cipolla, L. Nannetti, due modi per difendere. https://www.facebook.com/lorenzo.nannetti/post/10225422728446000. Sulla difesa nella guerra corazzata, la migliore spiegazione dei concetti teorici è nei primi capitoli del libro del generale Avraham, Wren, Adan, On the Banks of the Suez, Presidio Press, 1980, sulla guerra dello Yom Kippur.